Abbiamo davanti questa sera uno dei testi più affascinanti e nel contempo misteriosi di Paolo. Vedete dal foglio, i capitoli sono pochi, tutto sommato, sono 6 i capitoli della lettera ai Galati, ma la brevità di questa lettera non deve trarre in inganno in ordine alla sua comprensione. Perché se breve è il testo, alcuni dei suoi passaggi non sono immediatamente chiari. Non li renderò chiari io questa sera. Il mio intervento ha soltanto lo scopo di fornire alcuni criteri generali di lettura, quasi 3 piste da sorvegliare mentre, come abbiamo ascoltato dalle parole del Vescovo, questa lettera sarà appunto proclamata immediatamente dopo. Prima di indicare, sia pure brevemente, queste 3 piste da percorrere in questa lettera, forse vale la pena di dire una parola riguardo alla comunità alla quale Paolo si rivolge. Penso che tutti noi sappiamo che le lettere di Paolo sono lettere occasionali. Cioè Paolo non è che si mette a tavolino e decide di scrivere un componimento a favore di una certa comunità. Normalmente la lettera nasce da un bisogno della comunità. La comunità manifesta a Paolo un disagio, delle difficoltà, delle fatiche o di carattere morale o di carattere dottrinale, Paolo interviene. Allora è sempre importante sapere a chi scrive e perché Paolo scrive. Chi sono questi Galati, anzitutto? Probabilmente sono un gruppo di cristiani che abitano nel centro-nord dell'attuale Turchia. Questa è, tra gli studiosi, la cosiddetta regione della Galazia. Qui Paolo arriva durante il suo secondo viaggio missionario. Si deve fermare in questa zona, probabilmente, lo ascolteremo nella lettera, per una strana malattia agli occhi. E sfrutta questo che è semplicemente un malessere fisico per annunciare il Vangelo. E immediatamente lì impianta una fiorente comunità cristiana. Nel secondo viaggio missionario. Ha poi l'occasione di tornarci nel suo terzo viaggio missionario per rafforzare questa comunità e sembra che tutto vada bene. In realtà, immediatamente dopo, sappiamo dalla lettera che adesso leggeremo, che in questa comunità si infiltrano quelli che gli studiosi chiamano, con una parola un po' pomposa e non immediatamente chiara, i cosiddetti cristiani giudaizzanti. Voglio dire, quei cristiani che sì aderiscono a Gesù, ma per arrivare a lui abbisognano ancora di tutto quell'armamentario, diciamo così, dell'Antico Testamento, in particolare della circoncisione. Questi tali che sono cristiani e credono a Gesù dicono: si è cristiani, ci si fida di Gesù, ma attraverso questa strettoia della legge. E questi tali dicono ai Galati: guardate che Paolo li ha ingannati, dicendo che è necessaria e sufficiente la fede in Cristo. Allora, per intervenire a mettere luce in questa polemica, Paolo scrive la lettera ai Galati. Dunque, cristiani della Turchia, con questi problemi dovuti all'infiltrarsi di questi giudaizzanti. Accennato a questi problemi, le 3 piste alle quali facevo riferimento prima. In questa lettera noi possiamo far emergere 3 parole. La prima parola è la parola biografia. Cosa voglio dire? La lettera ai Galati, tra le lettere paoline, è forse la lettera che maggiormente ci regala ampi stracci della biografia di Paolo. A partire, lo ascolteremo già nel primo capitolo, dal racconto della sua vocazione. Quando colui che mi scelse con la sua grazia si compiacque di rivelare in me suo figlio, così comincia il racconto della vocazione. Biografia, le lettere di Paolo, le lettere ai Galati, è da sorvegliare a motivo di questa presenza di testi biografici della vita dell'Apostolo, con questa attenzione da avere durante la lettura. Quando Paolo parla di sé, quando dice qualcosa inerente alla sua vita, non lo fa mai semplicemente per vantarsi, ma perché la sua biografia diventa immediatamente teologia, cioè quello che Cristo ha operato in lui diventa occasione per annunciare quel Dio che in Cristo a lui si è rivelato. La biografia di Paolo serve non per parlare dell'Apostolo, ma per parlare del Dio di Gesù Cristo. Prima vista, mentre leggiamo, teniamo d'occhio questo filone. Una seconda parola, questa direi ancora più importante, che intercetteremo già nei primi versetti, ed è la parola Vangelo. Anzi, potremmo dire che, in modo sintetico, la lettera ai Galati, Paolo la scrive, usando la sua espressione, per difendere quella che lui definisce la verità del Vangelo. Forse capite, nel contesto polemico, alle spalle al quale facevo prima riferimento, ci inserisce bene in questa pista. Fermiamoci un attimo su questa parola, la parola Vangelo. Che cosa è Vangelo per Paolo nella lettera ai Galati? Per Paolo nella lettera il Vangelo è anzitutto l'evento di Cristo morto e risorto per lui. Questo è il Vangelo che Paolo annuncia. Abbiamo in questa lettera una delle frasi, una delle espressioni più famose di Paolo, che tutti noi certamente già conosciamo e che ascolteremo nel secondo capitolo. Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato, ha consegnato, sentite la morte, ha consegnato se stesso per me. Il Vangelo per Paolo è questo, è Cristo morto per lui, risorto per lui. A questa notizia, perché il Vangelo è notizia, Paolo dice, si aderisce semplicemente per fede. Si tratta di accogliere fidandosi questa notizia. E ribadendo questo, capite che Paolo cerca di combattere coloro che dicevano sono necessarie, ecco l'espressione da ricordare, le opere della legge. Ascolteremo questa espressione. Che cosa sono le opere della legge? Quelle azioni, quelle pratiche, ancora legate al contesto giudaico, che dicevo prima, potevano servire per arrivare a Gesù. Paolo dice, è per la predicazione, è per lo spirito, e quindi per fede che voi aderite a Gesù, non attraverso le pratiche della legge. E questa fede, che è il Vangelo, diventa, ascolteremo anche questa espressione, una fede che diventa operosa attraverso la carità. Non è una fede che si limita a un assenso intellettuale, credo che Gesù è morto e risorto e basta, credo questo e questo cambia la mia vita, che si informa, cioè prende forma attraverso la carità. Questa è la seconda pista. Se avessimo, se avete una penna, tenete d'occhio la parola Vangelo all'interno di questa lettera. E infine, perché l'introduzione deve essere più lunga, ovviamente, della lettura della lettera, la terza pista, che compare soprattutto negli ultimi due capitoli, cioè nel quinto e nel sesto, è la pista della figlioranza divina, figli di Dio. Questa è la terza espressione sulla quale Paolo lavora nella parte finale della sua lettera, a partire da un accenno che lascia nel quarto capitolo, dove dice: voi avete ricevuto uno spirito che in voi grida Abba. Tutti noi sappiamo che questa parola Abba è una parola che deriva dalla lingua usata, utilizzata da Gesù, da Marco. Questa piccola parola che significa papà ricorre in modo suggestivo solo tre volte nel Nuovo Testamento. Ricorre proprio in questa lettera e nella lettera ai Romani, al capitolo 8, e nel racconto dell'opera dei divini del Vangelo di Marco, al capitolo 14. Siamo davanti a una parola preziosissima che dice la relazione nuova che si intesse tra il credente e il suo Dio. Il suo Dio è l'Abba. Questo Abba che Paolo ancora una volta ci rivela, ci consente di vivere non da schiavi ma da figli. Ascolteremo una lunga sezione, forse la più difficile della lettera, dove Paolo gioca su questo termine, sul fatto che siamo figli e non schiavi. Siamo figli di Abramo come Isacco e non come Ismaele, il figlio di Agar, la schiava. Siamo figli di Abramo come Isacco, figlio di Sara, dunque liberi. E questa è un'altra parola della lettera, la parola libertà. Cristo vi ha liberati perché siate liberi. E per essere liberi, Paolo ci ricorderà, bisogna non essere sottomessi alla carne. Un'altra parola da monitorare in questa lettera. La parola carne potremmo renderla con un sinonimo forse semplicistico, con la parola egoismo, chiusura su di sé, vita autocentrata. Quello spirito che ti fa stare davanti alla pari, ti libera dalla schiavitù, ti rende uomo, ti rende donna capace di non vivere secondo l'egoismo, ma secondo, e ancora un'espressione della lettera, secondo il frutto dello spirito. Perché la carne produce delle opere, l'egoismo produce delle opere, lo spirito produce un frutto solo, cioè un'esistenza unificata. Allora queste sono le tre piste che si possono percorrere attraverso questa lettera. La biografia, la verità del Vangelo, l'essere figli davanti alla Bibbia. Ora ci mettiamo in ascolto di questa lettera. Ringraziamo Paolo per quelle cose che immediatamente comprendiamo, per ciò invece che immediatamente non comprendiamo, lo ringraziamo ugualmente perché stimolerà, spero, il nostro studio e il nostro approfondimento successivo. Buon ascolto.